Questo pomeriggio, dicevo, un po' speciale soprattutto per il fatto che guardando il calendario abbiamo questa data che ci ricorda inevitabilmente, insomma, una data importante, 5 marzo 2020 fa il paio con un 5 marzo di 77 anni fa. Nasceva uno dei personaggi più importanti, insomma, della scena musicale italiana, nasceva uno dei personaggi che maggiormente hanno lasciato poi il segno per tutta una serie di cose, insomma, un cantautore che si disse dava forma ai sentimenti di un intero paese. Questo cantautore era Lucio Battisti. E oggi ne parliamo con una tribute band che ha voluto spesso, insomma, in tanti concerti, omaggiare, insomma, la classe e il talento, le canzoni e il patrimonio musicale di Lucio Battisti. E non dire no, sono presenti Daniele Davì,
salve a
benvenuto,
tutti.
E Francesco Ribaudo, benvenuti.
Grazie,
benvenuti
domani,
ragazzi.
Grazie.
Allora, oggi è come una giornata in cui si sarebbe festeggiato un compleanno di un parente, per voi.
Sì, perché comunque, appunto, come dicevi tu, è patrimonio musicale italiano e non solo, anche un poco internazionale.
Sì.
Poi ti dirò perché internazionale.
No, ma mi trovi d'accordo, peraltro. Sì, assolutamente, assolutamente.
No, perché c'è un collegamento con David Bowie, un altro che, diciamo, di musica un pochino ne masticava. Battisti, lo ricordiamo fortunatamente ancora oggi, questo è stato l'anno di Spotify, finalmente fruibile a tutti, insomma.
Dopo una lunga battaglia.
Sì, dopo la battaglia legale tra Mogol, appunto, e la famiglia. Insomma, quindi ricordarlo quest'oggi, in un periodo appunto un po' antipatico per tutti quanti, ecco,
è una boccata di ossigeno.
Sì, esatto.
Sai, ieri parlavamo di un altro compleanno, insomma, mancato, e anche lì erano 77 le candeline
sulla torta,
Lucio, che era un altro Lucio, Lucio Dalla. In questi due giorni c'è una fetta di patrimonio della musica italiana notevolissimo.
Due grandissimi artisti, due strade diverse, ma che hanno portato comunque in alto quello che è il nome della musica italiana.
È vero. Senti, secondo te, si dice spesso Lucio Battisti è indimenticabile. Perché?
Perché Van Gogh è indimenticabile?
No, mi va benissimo la domanda al posto della risposta, però insomma, sembra una risposta, una domanda banale, però
no, secondo me è la genialità di questo artista. Si è sempre vista in tutti quelli che sono i suoi dischi. Un disco uguale all'altro
non c'è,
non
mai
c'è
stato, beh.
C'è sempre una continua ricerca di quello che è il suono, l'arrangiamento, il modo di cantare, il modo di suonare determinate cose.
Grande innovatore.
Esatto,
diciamo,
esatto.
Grande innovatore.
Era un po' l'strumentista, lui suonava la batteria, la chitarra, il pianoforte, lui suonava tutte cose. Il basso, c'è un video dove suona la batteria insieme a Tony Cicco della PFM, insomma. Franzi Diciocio della
PFM. Sì, è vero questa cosa, è vero. Sempre...
Lui si è sempre messo intanto in primis nel fare il musicista vero, poi appunto la collaborazione con Mogol, soprattutto per quanto riguarda i testi, la finalizzazione di quello che è il messaggio da mandare, eccetera, eccetera, l'ha portato poi all'apice.
Ma secondo te chi non avrebbe potuto fare a meno dell'altro tra Mogol e Battisti?
Allora, è un connubio che secondo me ha funzionato, perché entrambe le menti funzionavano bene insieme, però io sono sempre un po' più dalla parte di Battisti.
Ok. Senti, dicevi prima un parallelismo con David Bowie, a proposito di cosa?
La canzone famosissima, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
Sì.
Bowie ascoltò questa canzone e gli piacque tantissimo, e ne fece una versione in inglese, Love is Lethal, ed è una Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, cantata dal chitarrista di Bowie, Ronson. Il testo è scritto da David Bowie.
Che bella questa cosa, questa mi mancava, quindi vedi che è sempre un piacere condividere queste cose. Secondo voi, in tutto questo, il patrimonio musicale di Battisti, che spesso è stato anche abbastanza criticato, cioè chi diceva che non era suonato dal vivo,
non c'era questa
leggenda metropolitana, sì, eccetera, e alla fine però succede un fenomeno strano che succede soltanto in pochi casi, cioè se tu metti una qualsiasi canzone di Battisti e la fai ascoltare anche le nuove generazioni, anche gli adolescenti di oggi, pur sì, essendo lontani anni luce, pur essendo come dire, nemmeno nati quando lui non era più in vita,
esatto,
no? Lui è morto nel 98,
sì, 9 settembre,
esatto, del 98, magari i millennials però conoscono le canzoni di Battisti.
perché comunque vuoi non vuoi, quando tu inizi a suonare uno strumento, la prima canzone che ti capita per forza
è la canzone del sole,
per forza.
Cioè, è vero,
è la prima pagina del canzoniere ancora oggi.
Che poi in realtà non è esattamente così, perché in realtà
avvicinati un po', Ciccio,
in realtà la produzione di Lucio Battisti è sterminata dal punto di vista dei dischi e è proprio dei pezzi.
Esatto.
La cosa particolarmente bella è che le hit di Battisti sono tante, cioè sono tantissimi,
vero,
brani a essere diventati famosi, e questi sono quelli che vengono conosciuti poi dalle nuove generazioni.
Da basta. Però... fare un esempio, scusa ti interrompo, Nessun Dolore era un lato B, sì, vero o no? Di un,
sì,
45,
esatto,
cioè i vecchi 45 giri, solitamente come funzionava quando c'erano i 45 giri, cioè sul lato A il singolo di grande respiro,
e là il pezzo minore,
lato B era, esatto, un pezzo così, a volte la versione strumentale, a volte un pezzo minore giusto per riempire il,
esatto,
vinile eccetera.
Nessun Dolore,
in quel caso c'è Nessun Dolore, un lato B. E quindi già questo ti dà il senso della qualità, no?
Sì, assolutamente.
E quindi davanti a queste cose ci si toglie il cappello.
Sì, okay. Perché lui poneva la stessa attenzione sia sui brani forti,
esatto,
che su quelli magari un po' più deboli.
È vero.
Renato, perché era una vocazione.
Renato Zero diceva che nel periodo in cui c'era Battisti che faceva i dischi, loro si preoccupavano non perché c'era una gara a livello cattivo, ma... se dobbiamo fare un disco, dobbiamo fare un disco che abbia tutte 11 le tracce, che devono essere le tracce buone.
Per competere con...
perché c'è Battisti e dobbiamo andare a fare un disco che sia all'altezza di quello che è l'ascolto del fruitore di musica.
È verissimo, è verissimo.
Oggi c'è meno.
Senti, a proposito della sconfinata discografia di Battisti, voi che avete dedicato la vostra scena musicale di Non Dire No come tribute band a Battisti,
sì,
al momento di scegliere il repertorio, quanto è difficile? Caspita. Oh.
Allora, è difficilissimo, sì, infatti dopo... 10 anni? Sì, sono 10 anni che ormai sono, dal 2011 al 2009, sì, andiamo a ottobre, saranno 10. Dopo un inizio dove abbiamo praticamente scelto bene o male quello che poteva essere per tutti, abbiamo cominciato anche poi a
scendere un po' più nel dettaglio,
esatto, a entrare un pochino più in profondità in quella che è la discografia, per fare capire e far ascoltare cose che... diciamo, questa qui non l'avevo
prodotti
sentita.
Definiti minori, che
non
poi magari minori
sentita.
Non sono.
Per esempio... il periodo bianco,
sì,
con Pasquale Panella, è un periodo che da molti viene un pochino messo...
beh, i puristi non l'hanno mai accettato interamente.
Sì,
perché è meno nazional popolare.
Perché è meno mainstream,
molto,
rispetto...
molto ricercato.
Certo.
Ma è anche brutta questa cosa che si viene a creare, perché ci sono i puristi del Battisti Mogol e poi...
I puristi
del periodo Panella, perché anche quello è il vero Battisti.
Però è pur vero che i testi di Pasquale Panella erano molto meno immediati,
sì, sono ermetici,
difficili. C'era però una ricerca di suono sicuramente molto più moderna, come diceva Ciccio, notevole.
Mi raccontava che quando è uscito Don Giovanni, tra i vari cantautori, passò il messaggio: ora dobbiamo ricominciare tutto da capo.
Sì.
Perché era stato
innovatore,
completamente
era
nuova,
un'innovazione
nella,
forte
nella canzone italiana, diciamo.
Senti, canzoni italiane, ne facciamo una intanto tra quelle proprio classiche, che dite?
Vabbè, allora andiamo subito su Penso a te.
Dai,
la canzone
che
d'amore
per antonomasia,
più bella,
dai.
Sì.
E Penso a te, con Daniele Davì alla voce e Francesco Ribaudo alla chitarra.
Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te. Le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando, cercando, cercando. Scusa, è tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te. Non sono stato divertente, penso a te. Sono al buio e penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te. La na 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 na. Na 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 na.
E penso a te, che bellezza, Lucio Battisti, non dire no con questa versione acustica live di Penso a te. C'è tutta la nostalgia, c'è tutta la tristezza, esatto, di una distanza,
di una
distanza sentimentale.
C'è, ma non si riescono mai a prendere,
esatto,
veramente.
Esatto.
È questa la cosa bella, è la musica, ovviamente il pianoforte qua ti dà ancora più,
certo,
idea,
certo,
di...
certo.
Di sofferenza.
Però una capacità descrittiva fantastica, fantastica, assolutamente fantastica.
Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo cosa stai anche pensando.
Anche. Che è un tarlo terribile.
Fatto ribadire il concetto, penso a te.
Penso a te, penso a te. Qualsiasi cosa, qualsiasi riflessione.
Nella testa,
sì, è vero, è vero. Arrangiamento di reverberi, mi pare, in questa canzone, se non ricordo male.
Sì.
E tra l'altro la fece anche Bruno Lauzi, che fece una versione.
Molte canzoni di Battisti in un certo periodo vennero affidate ad altri musicisti, perché lui era ancora sotto contratto con un'altra etichetta discografica,
sì,
prima di farsi la sua, la numero 1.
Sì.
E allora lui cominciò a dare ad altri, poi ovviamente quando fu si riprese
tutto,
cioè,
giustamente.
Adesso ci penso io.
Giustamente, giustamente. Senti, in tutto questo patrimonio musicale, c'è una canzone che più di altre secondo voi ha influenzato le generazioni a venire? Cioè tutta la musica di Battisti ha influenzato decine di artisti, no, italiani. Però ce n'è qualcuna che
secondo
maggiormente
me è la simbolo, perché è vero che la canzone del sole è la canzone più conosciuta, cioè ma quella che la batte in curva, almeno fra i giovani, è quella che tutti chiamano motocicletta.
Ovviamente. 10 HP.
Ovviamente. Tutti la chiamano con un nome diverso.
Motocicletta, è vero. È vero. Però anche quella è una delle più cantate. Cioè, se tu fai un karaoke, no? Sei in spiaggia con gli amici, ma quale canzoni canti sono quelle di
Battisti? Tempo di morire, la canzone del sole, Gianna.
Sono quelle
le prime tre che
però
mi vengono in mente sono quelle.
Numericamente più di tutte canti quelle di Battisti,
sì, cioè. Perché hanno comunque un fattore melodico che ti aiuta tantissimo, almeno soprattutto il primo Battisti. Fiori rosa, fiori di pesco, c'eri tu, cioè, è quella melodia che
sì,
ti mette lì e non la scordi
e ti rimane impressa come un tatuaggio.
Allora, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. È lì, cioè ce l'hai sempre.
Storicamente queste sono melodie che comunque vengono,
esatto,
vengono portate al popolo dal bel canto in ogni caso.
Anche,
quindi era facile per la gente carpire questo tipo di melodie,
sì,
qua.
E farle proprie, vero. È verissimo.
Poi quello che ci hanno messo sotto è stato molto
non male. Allora ci fermiamo soltanto un attimo, facciamo una piccola pausa, poi torniamo ancora con Non dire no, torneremo ancora a parlare di Lucio Battisti, a sentire le canzoni di Battisti, insomma, in qualche modo a vivere ancora quello che lui chiamava giustamente emozione. Me ne frego, Achille Lauro in diretta su Radio Time. Torniamo invece a parlare di Battisti con Daniele Davi e Francesco Ribaudo dei Non dire no, tribute band appunto di Lucio Battisti, nel giorno dell'anniversario appunto della sua nascita, in questo 5 marzo, 77 anni dopo la nascita di un genio musicale. A proposito dell'eredità, no? Dicevamo, lui è stato un grandissimo innovatore, molto più di tanti altri. Io ho la sensazione che oggi, al giorno d'oggi si rischi molto di meno rispetto forse a un periodo in cui si aveva più voglia, forse anche per come dire, anche dal punto di vista storico si era più portati, insomma, a farlo.
Sì, c'era, vabbè, appunto i Beatles e quelli e quelli si sono messi,
non malaccio,
si sono messi a tentare la qualsiasi, hanno dimostrato che potevano fare qualsiasi cosa. Battisti in Italia è stato uno di quelli che le ha provate veramente tutte. Lucio Dalla è uno di quelli che le ha provate veramente tutte, nel senso che lui ha patito del jazz, ovviamente.
Quell'anno lì, secondo me, il 43 deve essere successo qualcosa. Sì, cioè, nascevano troppi geni.
La realtà è che negli anni, alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70 erano le figure che erano attorno, sì, ai musicisti, sì, 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 e agli, sì, artisti diversi. Lo disse Frank Zappa in un'intervista, credo, di una trentina di anni fa. Che inizialmente i produttori erano persone che dicevano: ah, proviamo come va questa cosa. E non c'erano quelli che invece indirizzavano i gusti della gente, come succede oggi. Quindi facciamoglielo fare questo disco, vediamo come va. Oggi invece ci sono dice, poi quello che portava il latte e il caffè a questi signori con la barba e dicevano proviamo il disco, ha cominciato a vedere, era un ragazzo, sondava tra i ragazzi e diceva ah va bene, dice fatelo più così il disco ora che piacerà ai ragazzi, e così si sono... Le mode si sono formate così.
Si sono formate così. Senti, prima parlavamo durante la pubblicità, chi ci ha seguito attraverso la diretta Facebook avrà sentito, chi invece segue la radio se lo sarà perso, però lo recuperiamo subito. Dicevamo di un periodo in cui a un certo punto, dopo una carriera sfavillante, Lucio Battisti ha sentito l'esigenza, sì, umana forse prima ancora, sì, che artistica, sì, di prendersi un po' di tempo, sì, di spazio per sé, di ritirarsi un po' dalle scene, no? Di eclissarsi dalle grandi palcoscene.
Non l'ha mai aiutato il rapporto tra lui e la stampa. Lui, sì, e la stampa
sempre molto,
sì,
controverso.
La stampa con lui molto dura, soprattutto all'inizio. Il fatto è che poi hai dei risultati di un certo tipo e quindi sale questa voglia di rivalsa, ovviamente, verso la stampa, che poi passi da bidone, perché Battisti parte come bidone e diventi idolo, e quindi
infatti, e lì c'è un mare
esatto, e lui nel frattempo poi ovviamente si arrabbia perché dice ma come, prima ero un bidone, ora dice, sono diventato invece idolo, allora a questo punto io mi eclisso, stacco con Mogol e tutto il resto, se ne va, perché, sì, se ne va a Londra, quindi lascia proprio l'Italia, l'abbandona.
L'ultimo album con Mogol qual è? Una giornata uggiosa?
Una giornata uggiosa.
Sì, è quello lì.
Sì, l'ultimo è quello.
Che è 80 forse?
Sì, vado un po' a memoria. Poi dall'80 in poi, sì, quindi 80, prima c'è già e poi comincia.
E poi comincia un'altra strada. Senti, c'è un parallelismo curioso. Cioè, Battisti spesso nel periodo, soprattutto di maggiore successo, cantava e veniva accostato a Mina, no?
Sì.
Mina Battisti è un duo, insomma, che credo rappresenti il meglio, sì, della nostra, sì, storia. Sì, sì. Entrambi a un certo punto hanno fatto questa scelta qua, quello di eclissarsi.
L'andarsene.
È un caso?
Allora, Mina, io penso che sia stata più anche una questione estetica. Mm. Lei non si piaceva più e non si voleva fare più vedere fisicamente perché appunto si vedeva ingrassata, eccetera.
Per Battisti invece è stata una scelta più
Battisti
personale.
È stata, sì, più personale. Penso, poi ecco, io
No, vabbè, ma era soltanto la mia curiosità, dal vostro punto di vista.
Sì, penso
Senti, un'altra canzone, facciamo un'altra di Battisti, cosa?
Dato scegliete? Che parlavamo della canzone più ricercata dai giovani, facciamo
questo.
Facciamo.
Il tempo di morire. Motocicletta, 10 HP, tutta cromata, e tu a 16, sì, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato. So che guarirei, non dire no, non dire no, non dire no, non dire no,
posso fare, sono disperato, perché ti voglio amare. Io sono un disperato, perché ti voglio amare. Io sono un disperato, perché ti voglio amare.
Ed eccola qua, la motocicletta tutta cromata di Battisti in diretta su Radio Time con Non dire no. Mentre cantavate pensavo a tutto questo percorso musicale, no, di Battisti. Pensavo a tutte, come dire, le fette di storia che si sono avvicendate dal cantautorato, il periodo del rhythm and blues, il periodo dell'influenza della musica sudamericana, il periodo dell'elettronica, perché a un certo punto fece uso di elettronica quando nessuno forse ci pensava, ma anche la disco addirittura.
Sì.
E non è usuale che in un artista confluiscano tante, tanti generi musicali, tante influenze musicali, per meglio dire.
Perché secondo me poi l'artista vero e proprio è sempre in continua ricerca. E Battisti è sempre stato alla ricerca di quel suono che mi potesse piacere per quella canzone, di quella melodia. Perché devo continuare a fare soltanto la canzone pop italiana e basta? C'è l'estero, e lui prendeva tanto dall'estero e lo rimetteva in quelle sue canzoni. Non si è mai fermato, e purtroppo penso che oggi ci sia questo a livello musicale invece che non va. Cioè il fermarsi. Una cosa funziona, ok, facciamo tutti quella cosa che tanto funziona. Perché?
Perché si ha paura
di sperimentare, forse,
esatto,
di mettersi in gioco.
Esatto.
Meglio prendere le strade più sicure, più tranquille.
Esatto, dice tanto quello funziona, facciamo tutti questo.
In realtà è una cosa che ne so, che nel campo della pittura
non esiste.
Un artista vero ha bisogno di stimoli continui, invece di sondare altri territori.
Come no, certo.
È anche vero che la musica oggi è più è diventato tutto un bene di consumo.
Esattamente.
Dal telefonino anche la musica è diventata.
La musica che è arte è quella che non si vede in TV, non si sente in radio. In generale.
È vero.
Senti, a un certo punto, proprio storicamente, il percorso musicale di Battisti va a incrociarsi con un percorso storico di questo paese. Penso al periodo delle Brigate Rosse, l'omicidio, sì, di Moro, e ne venne influenzato fortemente, come credo gran parte dei cantautori di quel, sì, periodo lì. È stato sempre uno che ha raccontato poco di fatti di cronaca.
Sì, lui ha sempre deciso, volutamente, di non trattare argomenti politici o quant'altro, tanto che infatti siccome non lo faceva era tacciato di essere...
Infatti lo schieravano politicamente, poi alla fine, certo.
Siccome tu non parli mai di politica, allora sei di destra. Io veramente di politica non c'ho, io parla, non mi interessa.
Sì, sì, è vero.
Lui si è sempre dedicato al fattore amoroso. Tra parentesi, lui aveva una relazione ottima,
canonica,
bellissima,
diciamo,
sì, con la moglie. Infatti sono rimasti insieme fino alla fine dei giorni di lui, non ha mai avuto crisi. C'è stato anche un periodo dove lei già scriveva i testi per lui, quindi dico, fortunatamente lui viveva un idillio amoroso.
Vero.
Tanto che infatti poi sul fattore appunto delle storie trattate si viene a pensare, è anche vero, che molte storie erano le storie di Mogol, che invece ha avuto un po' di lascia e prendi, diciamo.
Sì, delle traversie sentimentali, sì, chiamiamole così.
Anche lui, che cavolo, doveva parlare di politica. Ce ne
sono stati
così tanti.
È vero.
In quel periodo soprattutto si parlava solo di politica.
Molti riferimenti. Senti, la vostra canzone preferita, ce n'è una? Io quando faccio questa domanda agli artisti dico sempre, sottotitolo della domanda, è come chiedere a un padre quale figlio preferisce. Sì, non ti risponderà mai. Però, al di là della bellezza, secondo me, ognuno di noi conserva, perché c'è un aneddoto legato, perché c'è un risvolto emotivo legato. C'è sempre una canzone che non deve essere necessariamente la più bella, però è quella che a te,
allora,
conservi più nel cuore.
Quella che a me piace di più, perché quando la suoniamo penso che diamo
emozioni.
110%. Allora, prima era Anna.
Sì.
Perché penso che è quella dove veramente noi lì... E a pari merito adesso ci metto anche Io vivrò senza te.
Ok, Ciccio?
Io ne ho tante. Io ci sono cresciuto con Battisti, mio padre mi ha allevato tra le varie cose.
Ma non sei l'unico,
Un pezzo a cui sono molto legato è Vento nel Vento.
Sì.
Che abbiamo suonato una sola volta noi, sì. È stato per me importante, ovviamente. Però è un pezzo a cui sono molto legato. Non è uno, assolutamente uno dei più famosi, ma
sì,
è una grandissima canzone.
Senti, riusciamo a fare una proprio, anche se non lunghissima? Abbiamo 3 minuti.
Allora facciamo, dato che siamo a marzo.
Sì, vabbè. Non l'annunciamo manco.
Solo il ritornello.
Solo il ritornello, dai.
Na na na. Na na na. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più. E ho nell'anima, in fondo all'anima c'è le mie malinconie, l'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
Ma grazie Giordini di marzo, era il modo migliore per concludere questa nostra chiacchierata in omaggio a Lucio Battisti. Oggi è veramente una giornata particolare, sì. La state vivendo emotivamente come voi?
Allora, io intanto ti volevo ringraziare per questo invito, perché
per me è un piacere,
perché appunto noi quest'anno purtroppo per cause di forza maggiore e quant'altro non faremo il nostro
consueto concerto,
il nostro settimo memorial, quest'anno saltiamo. Si pensava che noi ci fossimo presi un anno sabbatico, in realtà non è così.
C'è stata una serie di cause.
Sì, in realtà non è così, stiamo lavorando, stiamo registrando, stiamo preparando qualche cosa di carino da far ascoltare a chi ci ha sempre seguito in questi 9 anni, perché anche noi abbiamo bisogno di rinnovarci un pochettino, non possiamo fare sempre le stesse cose.
Quello di cui parlavamo prima.
E quindi essere qui oggi come una cosa che
rendere omaggio sempre ad un innovatore senza innovarsi sarebbe uno simbolo.
Ma anche il fatto di essere qui come ogni anno, ritrovarci per parlare di un argomento ovviamente a noi caro e anche a te, perché tu
ma chiunque lavoro si accosta all'universo musicale,
esatto,
prescindere.
Per noi è il piacere intanto essere qui. Noi lo viviamo in maniera un po' con il dispiacere di non aver fatto l'evento grosso, ma non è dipeso da noi, però quindi
vabbè, recupereremo, quindi nulla è perduto.
No, siamo qua, siamo qui. Ci saremo ancora per un bel po' di tempo.
Bene, intanto grazie per essere venuti a portare la vostra testimonianza, il vostro omaggio a Lucio Battisti in una giornata molto speciale. Non dire no, grazie a Daniele Davì, grazie a Francesco Ribaudo, citiamo gli altri componenti del
Francesco
gruppo.
Francesco Vannini alla chitarra, Salvo Mastro Paolo al basso e Daniele Zimmardi alla batteria, Alessio Romeo alle tastiere.
Non dire no.
Grazie
mille
tutti.
E lunga vita alla musica di Lucio Battisti. Ciao ragazzi.